Wikiradio. Farihan Sabai racconta la primavera araba in Bahrain.
Il 14 febbraio 2011 migliaia di dimostranti si riuniscono a Manama, la capitale del Bahrain. Sono tanti anni ormai che gli abitanti di questo piccolo arcipelago situato nel Golfo Persico protestano per un motivo o per l'altro, ma questa volta è diverso, perché le dimostrazioni hanno luogo sulla scia delle primavere arabe che hanno permesso ai tunisini e agli egiziani di cacciare i loro dittatori. In Bahrain le autorità reprimono il dissenso, diversi dimostranti muoiono negli scontri. Il 18 febbraio, durante una processione funebre a Manama, alla capitale, le forze di sicurezza intervengono, sparano sui civili, feriscono almeno 25 persone e prendono di mira i medici negli ospedali, i medici che curano le persone ferite. Non si tratta di un incidente. Alle 3 del mattino le forze di sicurezza colgono nel sonno le famiglie accampate in piazza delle Perle, il simbolo della capitale Manama, attaccano con gas lacrimogeni e armi da fuoco. Durante la preghiera del venerdì, l'imam sciita Sheikh Issa Qassem definisce gli scontri un massacro, dichiara che il governo ha chiuso la porta del dialogo. Dopo la preghiera la folla si unisce ai cortei funebri urlando slogan contro la famiglia reale al Khalifa. Una novità, visto che questa dinastia regna dal 1783 ed è in un qualche modo simbolo dell'identità nazionale. Come nel 1994, quando fu arrestato il religioso sciita Sheikh Ali Salman, che aveva osato criticare la famiglia reale, aveva chiesto di rimettere in funzione il Parlamento, anche questa volta, anche nel febbraio del 2011, a protestare sono gli sciiti. Sciiti di modeste condizioni che in parte di etnia araba, in parte di origine persiana, vivono nelle zone suburbane della capitale Manama. Esiste una classe media in Bahrain, una classe media che vorrebbe una riforma del sistema, ma non rappresenta lo zoccolo duro della protesta. Inizialmente sono pacifiche, non settarie, nazionaliste, e le dimostrazioni coinvolgono poi anche i sunniti, ma vengono innescate in primis nelle aree sciite. In Bahrain il reddito medio pro capite è di $25,000 l'anno, più o meno. Le proteste non si possono placare concedendo soltanto del denaro. I manifestanti chiedono riforme politiche per trasformare il paese in una monarchia costituzionale, prendendo le distanze dall'oligarchia reale che da troppo tempo occupa tante, troppe posizioni ministeriali. Basti pensare allo zio di Re Ahmad, il corrotto Sheikh Khalifa. È premier da 40 anni, cioè dalla indipendenza del Regno Unito nel 1971. Ha accumulato Sheikh Khalifa una fortuna, la sua rimozione sarebbe stato un buon compromesso con l'opposizione. Invece le forze di sicurezza intervengono con violenza, anche perché le forze di sicurezza sono composte in massima parte da stranieri privi di legame con la popolazione locale, sono per lo più siriani, giordani, pakistani di etnia baluci. Già nell'Ottocento i baluci servivano come guardie del corpo e reali, sono addestrati, ricevono la cittadinanza del Bahrain, tanti privilegi, sono sunniti e fanno da contraltare alla maggioranza della popolazione che invece è sciita, ma la presenza di questi mercenari causa tanto risentimento. In Bahrain il tasso di alfabetizzazione è del 91%, ma la disoccupazione è molto alta. Il 14 febbraio 2011 tra i giovani la disoccupazione è al 19,6%. Gli sciiti si lamentano perché il governo dà lavoro agli stranieri, autorizzandoli a uccidere i dimostranti. Rispetto agli altri paesi del Golfo, il Bahrain è animato, e questo è molto importante, è animato da una cultura politica fin dagli anni 30 del Novecento. A mobilitare i cittadini sono partiti di orientamento diverso, ve ne sono di nazionalisti e di riformisti, privi di una connotazione settaria, ma a contare in queste proteste il blocco sciita al Wafak. Conta 18 deputati in Parlamento su un totale di 40 deputati e proprio loro hanno dato le dimissioni dopo la repressione del febbraio 2011. Le loro dimissioni causano una crisi che porta a dichiarare lo stato di emergenza, innesca poi il patto di difesa tra i paesi del Golfo come misura precauzionale contro una possibile minaccia alla sicurezza. L'intervento dei sauditi, infatti, non è da sottovalutare proprio nella crisi nella primavera del Bahrain. Le autorità del Bahrain cosa fanno? Beh, accusano gli sciiti di essere collusi con la Repubblica Islamica dell'Iran, ma questa volta sembra che Teheran non c'entri proprio niente. A dirlo è anche il leader della Repubblica Islamica dell'Iran, che precisa poi a distanza di mesi che la primavera del Bahrain avrebbe avuto un esito diverso se le autorità iraniane avessero deciso di fare l'ago della bilancia. E intanto il presidente americano Barack Obama deplora la violenza. Il paese è piccolo, ma attira l'attenzione degli Stati Uniti perché ospita la quinta flotta americana. E a due passi poi dall'Arabia Saudita, né Washington né Riyadh si possono permettere che la situazione degeneri.
Il cambiamento in marcia in Bahrain più che altrove. Diciamo che il bicchiere è mezzo pieno, non mezzo vuoto, diceva due mesi fa a Manama Hillary Clinton, pressata dalle domande dei giovani bahraini che denunciavano gli arresti di avvocati e militanti dei diritti, la mancanza di libertà. Quegli stessi ragazzi che stasera sono probabilmente in piazza a manifestare e rischiare la vita. Gli Stati Uniti non hanno voluto vedere quello che stava succedendo all'interno dei grandi alleati della regione: Egitto, Yemen, Bahrain, Emirati, Giordania, Kuwait, Arabia Saudita. Oggi Obama chiama il re del Bahrain, i dirigenti yemeniti, per condannare le repressioni della loro polizia, per chiedere riforme e più democrazia. E per la prima volta nella lunga storia della relazione tra Washington e i paesi del Golfo, sostiene la necessità di subordinare la stabilità al rispetto dei diritti. Una sfida rischiosa per il presidente. Nella regione gli americani hanno basi militari, soldati, missili puntati contro l'Iran e hanno gli interessi miliardari del petrolio. Ma l'ondata di rivolta sembra completamente fuori da ogni controllo. Investe come una furia il mondo musulmano, sciita e sunnita, dittature militari e teocratiche, re e guide supreme. È arrivata fino in Iraq e da ogni piazza manifestanti e blogger chiedono ad Obama e al mondo una sola cosa: perché non ci aiutate?
Scoraggiati dalla velocità con cui Washington ha scaricato l'alleato egiziano Mubarak, i sauditi inviano un migliaio di soldati a Manama. Manama è la capitale del Bahrain e mandano tutti questi soldati per aiutare la dinastia regnante, bersaglio delle proteste dopo oltre 200 anni al potere. L'arrivo dei carri armati sauditi in Piazza delle Perle a Manama è in contrasto con quello che vorrebbe l'amministrazione Obama. Obama invita le autorità a dialogare con l'opposizione e a Manama però c'è la quinta flotta americana. Il Bahrain è soltanto un piccolo arcipelago nel Golfo Persico, ma è di fatto il banco di prova della stabilità del Golfo, perché in assenza di un governo forte in Iraq, qui in Bahrain si scontrano gli interessi sauditi e gli interessi iraniani. I sauditi sono sunniti, gli iraniani sono sciiti. Qui si rischia poi l'effetto domino, perché il Bahrain è governato da una dinastia corrotta degli Al-Khalifa. Il Bahrain è poi collegato all'Arabia Saudita da una superstrada sul mare, la King Fahd Causeway. E Riyadh teme il contagio, soprattutto nella sua provincia nord-orientale, dove si concentra il 10% della produzione mondiale di greggio. Ma in questa provincia nord-orientale dell'Arabia Saudita vive perseguitata una minoranza sciita che sarebbe ovviamente rinvigorita da una vittoria dell'opposizione in Bahrain. A Manama gli sciiti sono più o meno il 70% della popolazione, si considerano popolazione autoctona e hanno legami culturali e familiari con gli altri sciiti, con i loro correligionari in Arabia Saudita, con cui condividono di fatto l'emarginazione politica, l'emarginazione sociale, l'emarginazione economica e una storia anche di pregiudizi religiosi. Gli sciiti del Bahrain sono arabi, non fanno appello all'Iran, nei confronti della Repubblica Islamica sono molto cauti, ma la dinastia sunnita al potere utilizza in modo spregiudicato la carta settaria per spaventare gli altri paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Parliamo di Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Oman, Emirati Arabi. L'Arabia Saudita gioca la carta settaria per ottenere l'aiuto di questi paesi e reprimere il dissenso in Bahrain. Il Consiglio di Cooperazione del Golfo fu creato nel 1981, e quindi 2 anni dopo la rivoluzione iraniana. Fu creato in chiave proprio anti-iraniana e anti-sciita. Quello, lo ricordiamo, erano gli anni in cui l'ayatollah iraniano Khomeini pensava, dichiarava di voler esportare la rivoluzione. Ecco, il patto tra i paesi che compongono il Consiglio di Cooperazione del Golfo prevede un intervento in caso di invasione, ma non per salvare un regime dalle proteste.
È con noi l'attivista e portavoce dell'opposizione in Bahrain, Ala Shehabi. Vuole dire qualcosa agli organizzatori e ai fan della Formula 1 nel mondo?
Il messaggio è chiaro: non sostenete la famiglia reale, che è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani. Avete una responsabilità sul piano etico. Non stiamo parlando di uno sport neutrale. Non è vero che non c'è alcuna relazione fra sport e politica. Lo abbiamo visto in Sudafrica e Argentina e lo vediamo in tutto il mondo, sfortunatamente, in diverse situazioni.
Dopo la cancellazione della gara nel 2011, il governo del Bahrain è riuscito a convincere gli organizzatori ad andare avanti quest'anno perché la situazione è più calma. Cosa ne pensa di queste affermazioni?
Penso che la loro decisione di andare avanti sia di natura puramente commerciale, dettata dall'interesse. Tutto ciò è molto evidente. È da un anno che chiediamo effettive e serie riforme. Il governo ha avuto un anno per aprire il dialogo con l'opposizione e trovare una soluzione politica. Il messaggio al governo è quello di risolvere finalmente questo conflitto politico. Questa è l'unica cosa che porterà stabilità e sicurezza a tutta la gente del Bahrain.
Le proteste innescate il 14 febbraio 2011 portano all'annullamento della prima tappa del Mondiale di Formula 1, quindi non sono da sottovalutare proprio da parte dell'opinione pubblica internazionale. Il Gran Premio di Formula 1 si terrà, ma con mesi di ritardo e con meno entusiasmo. Si terrà nell'aprile poi del 2012. Un Gran Premio che è stato letto dai commentatori arabi soprattutto come un gesto di appoggio, di sostegno dell'Occidente alle violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime del Bahrain, con l'aiuto della vicina Arabia Saudita e anche con la complicità di un certo Occidente, come vedremo tra poco. In Bahrain le proteste si fanno sentire perché c'è una tradizione storica. Fin dagli anni 30 Manama è animata da una tradizione di attivismo, anche sindacale. Il clero liberale milita tra le fila della società civile e la scena politica è ben più movimentata che nel resto del Golfo Persico. La leadership saudita è consapevole del pericolo potenziale. Per questo motivo la leadership saudita invia rinforzi alla dinastia del Bahrain, gli Al-Khalifa, e lo fa attraverso la King Fahd Causeway. La superstrada sopraelevata e lunga 26 chilometri collega l'isola principale del Bahrain alle coste saudite. È stata costruita nel 1981 per motivi strategici, favorisce in realtà il turismo sessuale dei sauditi, perché in Bahrain c'è maggiore liberalità nei confronti delle donne, nei confronti dell'alcol, nel senso che in Bahrain si possono bere alcolici e le donne indossano un po' di tutto, dal velo integrale alla minigonna. Ecco, fino al completamento dei lavori di questa sopraelevata nel 1986, durante le processioni sciite, quelle di Ashura, in cui si commemora la morte dell'imam Hussein a Kerbela nel 680 d.C., ecco, durante queste processioni sciite il cielo di Manama si rannuvolava per la presenza degli elicotteri militari sauditi, segno che Riyadh ha sempre temuto l'irrequietezza del suo vicino, il piccolo Bahrain. Il Golfo però non viene risparmiato dall'ondata di ribellione, non viene risparmiato soltanto in virtù del relativo benessere della regione. A Manama, nella capitale, il re del Bahrain elargisce subito quasi 2.000 euro a famiglia per cercare di tenere buona l'opposizione, ma non schiva le proteste perché ormai le primavere arabe hanno assunto una dimensione transnazionale. La rabbia si mischia ormai all'orgoglio per i risultati raggiunti dai tunisini e dagli egiziani, sfidando il paternalismo dei leader arabi. E poi il Bahrein non può vantare la ricchezza dei suoi vicini, dei sauditi, dei catarini, degli emirati. Le riserve petrolifere del Bahrein sono quasi esaurite, gli introiti arrivano principalmente da un pozzo saudita, il cui greggio è venduto per conto della famiglia Al Khalifa. Ecco, il Bahrein è indipendente dal 1971, era protettorato britannico, ne parleremo tra poco. Manama è un centro bancario, ma la sua economia è fragile, la disoccupazione giovanile sfiora il 20%, eppure a Manama si importa manodopera, sono filippini, cingalesi, persone che arrivano dal Bangladesh per fare manovalanza, sono giordani, siriani, yemeniti e pakistani di etnia baluci, che vanno a rimpolpare le fila della sicurezza che ha sparato e continua a sparare sui dimostranti. Questi stranieri sono nella stragrande maggioranza sunniti, chiamati per fare da contraltare la maggioranza sciita, hanno acquisito il passaporto del Bahrein il 14 febbraio 2011. I dimostranti chiedono, esigono che tutti questi immigrati tornino a essere cittadini dei soli paesi di provenienza. Cosa fa l'Occidente di fronte alle proteste innescate il 14 febbraio 2011? Ma per l'Occidente non è facile bilanciare le aspirazioni popolari di diritti e di democrazia con il sostegno agli alleati arabi. A febbraio 2011 il Ministero degli Esteri britannico revoca le licenze di vendita di armi al Bahrain, e questo viene fatto soltanto dopo le denunce delle associazioni per i diritti umani, secondo cui le armi inglesi sarebbero usate per reprimere il dissenso, un po' come in Libia, dove in quello stesso periodo Gheddafi riconquista terreno grazie alle armi acquistate dall'Occidente a suon di petrodollari. Ma a differenza di Tripoli, a Manama la quinta flotta americana complica lo scenario, è stanziata a 5 minuti di auto in una area suburbana sciita, pochi minuti appunto dal pieno centro della capitale. La quinta flotta è determinante nel nostro discorso perché qualche settimana dopo quel fatidico 14 febbraio 2011 slittiamo nel mese di marzo, nell'arcipelago del Bahrein arrivano i sauditi, arrivano a dare manforte alle autorità che nel frattempo hanno dichiarato la legge marziale, prigionieri gli attivisti, le dimostrazioni vengono messe fuori legge, ma le proteste continuano. Il punto di ritrovo è Piazza delle Perle, dove c'è un monumento che celebra quella che per secoli è stata l'attività economica principale degli abitanti dell'arcipelago. Un monumento che diventa simbolo, ma che le autorità non esitano a distruggere. Ad aprile 2011 il governo mette fuori legge i due principali partiti politici che rappresentano la maggior parte della popolazione, che è musulmana e sciita. A settembre gli abitanti del Bahrein vanno a votare, ma alle urne sono in pochi a presentarsi. Si tratta di votare i deputati da sostituire a quelli sciiti che hanno lasciato l'incarico in segno di protesta per la dura repressione in atto. A novembre 2011 il governo ammette che le forze di sicurezza hanno avuto la mano pesante nei confronti dei dimostranti. A febbraio 2012, un anno dopo lo scoppio della primavera del Bahrein, la polizia mette in guardia l'opposizione affinché quell'anniversario non sia ricordato, non sia celebrato, ma i dimostranti non demordono e continuano la protesta. Ad aprile 2012, dopo tante discussioni in Bahrein, si tiene il Gran Premio di Formula 1, ma gli spettatori sono pochi e le proteste non si fermano. A maggio l'attivista Abdul Hadi al-Khawaja mette fine a 3 mesi di sciopero della fame, scatenato dalla condanna all'ergastolo da parte di un tribunale militare per aver complottato contro lo Stato. A giugno, in appello, un tribunale diminuisce le pene di 20 medici condannati per aver preso parte alle proteste, 9 sono rilasciati, gli altri ricevono pene più brevi. Ad agosto, l'attivista per i diritti umani Nabil Rajab è condannato a 3 anni di carcere per aver preso parte a incontri definiti illegali. Le proteste continuano, sono sporadiche, ma sono sempre contro la dinastia al potere. A ottobre i dimostranti si scontrano con la polizia in occasione del funerale di Ali Ahmed Mushaim, morto in carcere dove era finito per aver preso parte alle dimostrazioni a favore della democrazia. Le autorità vietano a tempo indeterminato ogni forma di protesta e riunione.
What's the current status? What's the state of play in Bahrain right now?
I would say there are 3 different status. In Tunisia, complete revolution, complete overthrow of the regime, complete
no,
new
man.
System. Well,
it's not then you have Egypt, in Tunisia at all.
Then you have in Egypt, which is halfway revolution, not yet completed, army and the system and the regime still exist. Then you have in Bahrain, revolution still exists and working and did not yet achieve anything, but the revolution is still in a process. Mm-hmm. It's still continuing after a year. Many people were killed in terms of percentage, much more than people lost in Tunisia and Egypt. Unfortunately, we are in a region ruled by families, dictators, since a tenth of a couple of hundred of years. But their strength comes from the wealth, from the American support, from the armies they have, and from no legitimacy from people. No legitimacy from people. But those are realities that they're ruling us and we can't change them because nobody wants to talk about them.
Oggi, 14 febbraio 2013, ricorre il secondo anniversario delle proteste in Bahrain. Bahrain è un piccolo regno con capitale Manama, porto, centro commerciale a nord-est dell'isola principale, una popolazione di soli 135.000 abitanti. In totale nell'arcipelago abitano 1.300.000 persone, parlano arabo, professano l'Islam, l'aspettativa di vita è 75 anni per gli uomini, 76 per le donne. Il reddito medio pro capite è sceso dopo le proteste, oggi è di circa $16.000. Le esportazioni principali sono petrolio e derivati, alluminio. Il Bahrain è stato tra i primi paesi del Golfo a scoprire il petrolio e a costruire una raffineria. E così la ricchezza dell'oro nero è stata distribuita ai suoi abitanti prima che in altri paesi della regione. Ma si tratta di una ricchezza limitata perché il Bahrain non ha i grandi giacimenti della vicina Arabia Saudita oppure del Kuwait. Ed è per questo motivo che la dinastia regnante è stata obbligata a diversificare l'economia e a concentrarsi in parte sulla finanza. Manama è stata a lungo un centro finanziario, ma dopo le proteste del 14 febbraio 2011 i capitali sono scappati nel vicino Qatar. Bahrain vuol dire due mari, per i sumeri era un'isola del paradiso, un'isola in cui gli uomini saggi e coraggiosi erano portati per la vita eterna. Per capire il presente bisogna leggere la storia, quindi andiamo a vedere insieme le vicende di questo piccolo arcipelago nel Golfo Persico, in quel braccio di mare che divide l'Iran e l'Arabia Saudita. In Bahrain regna la famiglia al-Khalifa, l'abbiamo detto, ci regna dal 1783, sono sunniti, sono membri della tribù Bani Utba. Il loro merito è stato per gli arabi di aver espulso i persiani che su questo arcipelago hanno dominato a lungo. A partire dal 1861 il Bahrain è protettorato britannico. Nel 1931 una società petrolifera locale legata a una società californiana scopre il petrolio e inizia a estrarlo. Nel 1939 gli inglesi decidono poi che le isole Awar, situate tra il Qatar e il Bahrain, appartengono a quest'ultimo, ma queste isole poi saranno reclamate dal Qatar nel 1991 davanti alla Corte Internazionale di Giustizia all'Aia. Nel 1961 Sheikh Isa bin Salman al-Khalifa diventa sovrano del Bahrain, nel 1967 succede qualcosa però di molto importante. Londra sposta la sua base navale principale da Aden, in Yemen, nel Bahrain, e l'anno dopo annuncia che entro il 71 chiuderà le basi a est di Suez. Presidiare il Golfo Persico costa troppo ai contribuenti britannici e si progetta un ritiro graduale. Fino al 1971 di fatto la sponda sud del Golfo è sotto tutela britannica, ma è la crisi economica del 1968 a costringere i laburisti a mettere fine alla presenza militare a est di Suez. Gli sheikh della sponda sud temono però di finire preda delle potenze regionali, quindi chiedono a Londra di restare. Gli inglesi devono garantire la sicurezza di questi piccoli stati e lo fanno creando la Confederazione degli Emirati Arabi. Negoziano con lo Shah, che nel frattempo però ha reclamato il Bahrain. Lo Shah rinuncerà all'arcipelago del Bahrain e in cambio ottiene che il Bahrain non faccia parte degli Emirati e poi ottiene il permesso di annettere tre isole che erano state dell'Iran fino all'invasione inglese del 1908 e che in quel momento erano contese dallo sceicco di Ras Al Khaimah, che poi farà parte degli Emirati. È questo accordo tra Londra e lo Shah di Persia che permette agli inglesi di ritirarsi dalla regione. Nel 1971 il Bahrain diventa indipendente. A quel punto la dinastia regnante stringe rapporti con l'America e degli Stati Uniti ospita la quinta flotta della Marina Militare. Oggi il re è l'autorità suprema, i membri della sua famiglia detengono i posti chiave in politica e nelle forze armate. Le tensioni in Bahrain sono storicamente tra la minoranza sunnita rappresentata dalla famiglia regnante, dal suo entourage, e la popolazione a maggioranza sciita.
Come giudichi attualmente la situazione dei diritti umani nel tuo paese rispetto all'inizio? È sempre ugualmente grave?
Direi che da un anno a questa parte la situazione non è migliorata, in alcuni casi è anche notevolmente peggiore. Io dico sempre, se si vuole valutare qual è la situazione dei diritti umani in un certo paese, andate a vedere dove si trovano gli attivisti per i diritti umani di quel paese, e in Bahrain sono tutti in carcere.
Maria da Roma chiede perché la rivolta del Bahrain è così dimenticata e fa un'altra domanda insieme: se avete ricevuto solidarietà dalle altre primavere dei paesi arabi.
Sì, abbiamo ricevuto la solidarietà di altri attivisti per i diritti umani da altri paesi. Io direi che la rivolta del Bahrain è una rivoluzione scomoda, scomoda per tanti motivi, per gli interessi economici e politici dell'Occidente e degli altri paesi arabi, non solo in Bahrain ma anche in Arabia Saudita.
Le tensioni sono scaturite in protesta non soltanto il 14 febbraio del 2011, ma già nel 2001, quando la popolazione sostiene la proposta del re per trasformare il paese in una monarchia costituzionale con un parlamento eletto e una magistratura indipendenti. Le elezioni si tengono nel 2002, sono le prime in quasi 30 anni, e l'obiettivo è diventare una monarchia costituzionale, eleggere i 40 membri del parlamento, e tra questi 12 sono sciiti. E poi il secondo obiettivo è concedere qualche diritto alle donne. Nelle municipali del maggio 2002 possono votare, possono presentarsi come candidate, ma nessuna riesce a vincere un seggio. Per vedere una donna in politica in Bahrain bisogna aspettare l'aprile del 2004, quando Nada Affad viene nominata ministro alla salute. Per tanti anni il Bahrain è stato un paese abbastanza libero in termini di libertà di espressione, il rispetto per i diritti umani stava migliorando, ma qualcosa è cambiato in peggio il 14 febbraio 2011. Erano anni che gli sciiti si lamentavano per le discriminazioni, a far traboccare il vaso è stato un programma di Google, quello che mostra con i satelliti le strade di un paese. In qualche quartiere gli sciiti erano ammassati, in altri i sunniti vivevano in grandi compound. Sunniti originari del Bahrain che stavano meglio degli sciiti, ma anche sunniti che provenivano dal Baluchistan pakistano, dalla Giordania, dallo Yemen, sunniti chiamati come mercenari dalla dinastia regnante. Cosa è cambiato in Bahrain? La vittoria di tunisini ed egiziani serve da simbolo per gli abitanti del Bahrain. Il 14 febbraio si radunano intere famiglie con donne e bambini, ma le autorità reprimono il dissenso, rispondono alle proteste pacifiche con la violenza. A distanza di 2 anni le autorità del Bahrain continuano a reprimere il dissenso, purtroppo con la complicità di un certo Occidente, Stati Uniti in testa, un Occidente che continua a vendere armi a qualche dittatore arabo, perché, come recita un vecchio proverbio medio orientale, l'odore dei soldi sposta anche il corso dei fiumi.
Il 14 febbraio 2011 hanno inizio le sommosse popolari in Bahrain. Farihan Sabai l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.